Ad Auschwitz è crollata la parete di vetro che mi separava dalla storia vera. Non era una pagina di manuale ingiallita. Lì la Shoah appariva per come è veramente stato, la strage di tante vite.
Non è facile trovare le parole giuste per raccontare quello che abbiamo visto con i nostri occhi durante la visita dei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Possiamo provarci, dobbiamo farlo. I nostri occhi però sono gli occhi di persone libere. Ci possiamo limitare a raccontare quanto vissuto in quanto tali. Non potremo mai raccontare o provare minimamente a spiegare quanto vissuto dalle numerose persone che vi sono entrate.
Come questa nostra fame non è la sensazione di chi ha saltato un pasto, così il nostro modo di aver freddo esigerebbe un nome particolare. Noi diciamo fame, diciamo stanchezza, paura e dolore, diciamo inverno e sono altre cose. Sono parole libere, create e usate da uomini liberi. Primo Levi, se questo è un uomo.
Ricordo che la sera precedente alla visita siamo scesi tutti in cortile e a turno ci siamo guardati negli occhi per 30 secondi con le mani unite.
Se si fa attenzione alla famosa scritta Arbeit macht frei, si nota un'insolita B. La parte sopra è più grande, il primo piccolo ma grande segno di ribellione. Quando l'attraversai, sentii un brivido di freddo, come se mi avesse attraversato una lama. Entrando nel campo c'è un senso di vuoto, un silenzio frastornante che grida inumanità.
I loro oggetti personali, le stampelle, le stoviglie, i capelli tagliati, le spazzole, le valigie. Chissà quali sogni contenevano quelle valigie. La speranza di lasciare il proprio nome e cognome sul proprio bagaglio senza mai rivederlo.
Vedere tutti quei graffi sui muri, quei disegni nelle baracche dei bambini, quelle tonnellate di capelli e quelle scarpe. Le scarpe mi avevano colpito molto, soprattutto un paio in particolare, un paio di sandali color rosso che erano uguali a quelle che avevo anche io da bambina. Erano bellissime. Quante volte avrà potuto sfoggiare quelle scarpe?
Ero lì davanti e guardavo quel muro, il muro delle fucilazioni, testimone dell'orrore e della follia umana.
Non ho più avuto una vita normale. Non ho mai potuto dire che tutto andasse bene e andare come gli altri a ballare e a divertirmi in allegria. Tutto mi riporta al campo. Qualunque cosa faccia, qualunque cosa veda, il mio spirito torna sempre allo stesso posto. È come se il lavoro che ho dovuto fare laggiù non sia mai uscito dalla mia testa, non si esce mai, per davvero, dal crematorio. Shlomo Venezia, Sonderkommando Auschwitz.
Mi sono avvicinata ad un documento e ho riconosciuto una cartella clinica con la descrizione di una radiografia polmonare come quelle che vedo ogni giorno in ospedale. Ma la guida raccontava di una realtà sanitaria ben lontana dalla nostra. Bambini, soprattutto gemelli, scampati alle camere a gas ma solo per essere utilizzati in vari esperimenti e poi venire uccisi con iniezioni letali. Mi chiedevo, ma com'è stato possibile questo? Che razza di medico è capace di compiere questa atrocità?
A Birkenau si nascondono tante piccole storie di coraggio, storie consegnate dalla memoria dei sopravvissuti e che a noi oggi sembrano impossibili. È meraviglioso scoprire che in quel mostro tritacarne che era il campo di Birkenau c'è stato chi non ha perso umanità e speranza e ha avuto la forza di lottare per un futuro migliore, per lui e per gli altri.
È quasi impossibile spiegare che cosa abbia provato in quei momenti. Penso di non essermi mai sentita così attaccata alla vita.
Ti rendi conto di come ogni piccolezza, ogni minima cosa sia stata creata per annientare un essere umano? Come può un uomo fare questo a un altro uomo? Come può la mente umana spingersi fino a questo punto?
Le persone vengono costrette a spogliarsi davanti alla porta. I bambini piangevano e tutti erano distrutti. La paura e l'angoscia erano palpabili. I tedeschi avevano quasi certamente detto loro che dovevano fare la doccia e dopo avrebbero ricevuto da mangiare. Anche se avevano capito la verità, non c'era più molto da fare. I tedeschi avrebbero ucciso all'istante chiunque avesse tentato qualcosa. Non avevano più alcun rispetto per la persona umana, ma sapevano che, lasciando unite le famiglie, avrebbero evitato azioni disperate. Shlomo Venezia, Sonderkommando Auschwitz.
Chissà dove pensavano sarebbero andati, gettati da un giorno con l'altro, in un'altra dimensione, inesistente, in cui non avevano alcun diritto, neppure quello alla vita. Entrati smettevano di essere uomini, entrati erano numeri, cose da usare e buttare, nessuna pietà.
Solo un assordante silenzio, un'immensità di morte, un silenzio che urla tragedia, un immenso cimitero.
Chissà che spettacoli di nuvole avevano visto. Un momento di conforto, di gioia nella mostruosità che si consumava a terra. O forse suonavano come una beffa a chi quel cielo non poteva guardarlo senza vedere anche nuvole di cenere.
Nessuno dei guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire. Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Primo Levi, se questo è un uomo.
Durante la visita ho capito l'importanza di aver fatto questo viaggio in gruppo, l'importanza che i miei compagni di viaggio avevano assunto per me. Ho capito come in un momento di debolezza fosse anche giusto lasciare andare tutte le emozioni e accettare un sorriso, una mano, un abbraccio, una pacca sulla spalla, anche da chi non conoscevo da molto tempo. È stato importantissimo per me trovare una spalla su cui piangere, trovare qualcuno che in parte stava provando la stessa rabbia e la stessa tristezza che provavo io. Non ero sola in quel momento e ovunque mi giravo vedevo gesti di solidarietà, piccoli gesti che però all'interno di quelle mura avevano un grande significato.
Avrei voluto trovare degli sguardi per sostenermi, ma non ho trovato nessuno, tranne uno, di una persona a me molto cara e con la quale avevo avuto la sera prima uno sguardo silenzioso, ma che in realtà diceva mille cose, mille emozioni. Quello che ho percepito quel giorno è che ognuno di noi voleva stare solo, come se si sentisse solo, che provasse uno schifo tale da non voler avere nessun contatto con nessun altro essere umano in quel momento. Lo capisco, lo condivido, ma in parte. Durante questo viaggio l'affetto e il legame stretto con i miei compagni è stata una delle cose più belle e intense, ma quel giorno mi è mancato. Per me sarebbe stato importante avere quel contatto.
Non ho pensato a qualcosa di particolare, avevo la testa abbastanza svuotata. Vento, solo tanto vento nelle orecchie. Ho pensato, chissà se anche i detenuti lo sentivano. Non so spiegare perché mi ha colpito così tanto il suono del vento. Forse perché in tutta quell'immensità silenziosa era l'unica cosa che parlava.
Prima di uscire da Birkenau, mi sono voltato un'ultima volta a guardare le rotaie. Sembrava non avessero fine. Ho ringraziato l'universo di poter uscire da lì, di farlo essendo libera, di non aver sofferto come loro. Ma nel mio piccolo è stato doloroso ed intenso.
Mi sono ricordata dell'ultima frase che avevo scritto nella mia lettera motivazionale per poter partecipare a questa esperienza. Vorrei diventare una voce di sensibilizzazione, per ricordare ad ognuno di noi come si possa passare in poco tempo da esseri umani ad assassini in grado di compiere efferatezze di cui nemmeno una bestia sarebbe capace.
Mi sono sentita responsabile e in dovere di fare di tutto una volta tornata affinché la memoria di quello che è stato venga sempre coltivata e mai data per scontata. si va ad Auschwitz per chiedersi che essere umano si voglia essere. Dopo questa esperienza sono ancora più convinta che sia fondamentale resistere tenacemente, anche solo con la forza del pensiero, contro chi voglia ancora mettere l'uomo contro l'uomo.
Il preside di liceo americano aveva l'abitudine di scrivere, ad ogni inizio di anno scolastico, una lettera ai suoi insegnanti.
Caro professore, sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. I miei occhi hanno visto ciò che nessun essere umano dovrebbe mai vedere. Camere a gas costruite da ingegneri istruiti, bambini uccisi con veleno da medici ben formati, lattanti uccisi da infermiere provette, donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati di scuole superiori e università. Diffido quindi dall'educazione. La mia richiesta è: aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri educati, degli psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti. La lettura, la scrittura, l'aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i vostri figli più umani.
Forse quanto è avvenuto non si può comprendere. Anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi giustificare. Mi spiego. Comprendere un proponimento o un comportamento umano significa, anche etimologicamente, contenerlo, contenerne l'autore, mettersi al suo posto, identificarsi con lui. Ora, nessun uomo normale potrà mai identificarsi con Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann e infiniti altri. Questo ci sgomenta e insieme ci porta sollievo, perché forse è desiderabile che le loro parole e anche, purtroppo, le loro opere non ci riescano più comprensibili. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. Primo Levi, I sommersi salvati.